Buonasera, la scorsa settimana viaggiando sulla corsia moderna che corre, eccola qui, nello spazio rinascimentale dell'affresco, abbiamo fatto la conoscenza con i componenti più significativi di quella che si chiama l'Accademia Platonica Fiorentina. Abbiamo incontrato Marsilio Ficino, vi ricordate, e abbiamo incontrato Giovanni Fico della Mirandola. Ci siamo avvicinati a questi personaggi perché, come sappiamo, le loro opere più significative, noi abbiamo la scorsa settimana preso in considerazione Teologia Platonica di Marsilio Ficino e Orazione sulla dignità della persona di Giovanni Fico della Mirandola. Le abbiamo viste aperte queste opere sul tavolo dell'ufficio di Papa Giulio II, perché siamo entrati di soffiato, accompagnati dal bibliotecario vaticano Fedra Indirami, vi ricordate? Avrete anche avuto un po' paura perché se usciva Giulio II da un armadio ci rimproverava aspramente. E abbiamo constatato che cosa ha, quali opere sono aperte sul suo tavolo. L'incontro con questi personaggi e con le loro opere ci hanno fatto capire che la scuola di Atene di Raffaello, eccolo qui, è un grande quadro di rappresentanza che riporta le più importanti posizioni ideologiche del momento. Il momento è il 1508, ma il momento è il Rinascimento, l'umanesimo e il Rinascimento. Abbiamo detto che è piuttosto sconvolgente il fatto che al centro di questo celebre affresco le due figure di Platone e di Aristotele compaiano uno a fianco all'altro, quasi si tenessero a braccetto, no? A noi non fa nessun effetto, no, questa visione, anzi sono lì, ecco. Invece nel 1508 faceva un certo effetto vedere Platone e Aristotele fianco a fianco sotto il medesimo arco, e poi è sconcertante che questa immagine l'abbia voluta un papa. Perché ci siamo chiesti, è sconvolgente il fatto che la scuola di Atene, che nella scuola di Atene Platone e Aristotele siano fianchi a fianco al centro dell'affresco? Beh, dobbiamo sapere che dalla metà del 1400 fino alla fine del 1500, all'interno del mondo della cultura avviene un'epocale e straordinaria disputa intellettuale che produce pensiero perché stimola un grande investimento in intelligenza. C'è una grande disputa intellettuale, molto più significativa delle partite. Questa sera sentivo la radio quando venivo, cioè partite dappertutto, quindi neanche un po' di musica per entrare nell'ordine di idee. Una grande è uno scontro complesso, fatto di continue sovrapposizioni, e abbiamo detto alla fine dell'itinerario della scorsa settimana che si tratta di un argomento difficile da descrivere, da inquadrare didatticamente. Beh, questa sera ci proviamo. Questa sera cercheremo comunque di acquisire una serie di elementi necessari per il proseguimento del nostro viaggio, utili in funzione della didattica della lettura e della scrittura, che è la natura del nostro percorso. Le protagoniste del grande aspro dibattito intellettuale in corso per tutto il periodo dell'umanesimo e del Rinascimento sono due correnti di pensiero: la corrente neoplatonica e la corrente aristotelica. Quindi la disputa è tra platonici e aristotelici. Ribadiamo che l'influsso della sapienza di Socrate, di Platone, di Aristotele, quindi sull'umanesimo e sul Rinascimento, è fondamentale. È quindi utile e necessario studiare il pensiero di questi personaggi, Contrariamente noi dell'umanesimo, del rinascimento, avremo solo un'immagine parziale, un'immagine superficiale. Guardate sul punto 1 del repertorio. Sapete qual è il bello dello scontro epocale tra platonici e aristotelici? Il bello dello scontro epocale tra platonici e aristotelici è che, oltre al contrasto tra le due correnti, assistiamo anche alla disputa interna a questi due apparati. Come sempre succede, insomma, tra parenti quando si litiga, quando ci si prende, la passionalità più forte. Quindi, più siamo legati e più si finisce anche per contrarsi, no? Per forza, si conosce meglio, diciamo. Infatti, guardate, si formano tre correnti platoniche. La prima corrente platonica ha un nome, è la corrente cosiddetta mistica, di carattere mitico e religioso, i cui esponenti di spicco sono i greci Gemisto Platone e Giovanni Bessarione. Guardate, noi li abbiamo, seppur brevemente, incontrati la scorsa settimana in occasione del Concilio di Firenze del 1439. Ve li ricordate? No? Quelli che c'erano, se li ricordano. I quali sono fermamente schierati contro la filosofia di Aristotele. Quindi questa è una corrente, diciamo, integralista, no? Che si esprime contro l'aristotelismo. Questa corrente mistica mette la religione al centro del suo interesse, vuole spiegare la rivelazione cristiana attraverso la filosofia del mondo delle idee di Platone. Ora sappiamo, ma lo studieremo meglio a suo tempo quando incontreremo Platone, che Platone ha teorizzato l'esistenza di un mondo ideale, no? Nel quale sono conservati gli stampi di tutte le cose. Questo mondo ideale, il mondo delle idee, che Platone chiama iperuranio, è il vero mondo, secondo lui, è il mondo reale, mentre il mondo delle cose, cioè il mondo della materia, è deperibile, è passeggero, è contingente, cioè è solo un'imitazione della realtà, perché la realtà sono le idee, sono l'astratto, è l'astratto che resta, il concreto deperisce. I platonici mistici quindi identificano l'iperuranio platonico, il mondo delle idee, con il paradiso cristiano. E per questa concezione Platone viene considerato la stregua di un profeta e viene anche divinizzato, abbiamo visto, no? Una vera e propria religione, ecco, intorno a Platone, una chiesa neoplatonica. La seconda corrente platonica è quella politica, di carattere filologico e antropologico. Si occupa del significato delle parole, dei testi, e si occupa dei segni che ha lasciato l'uomo e che hanno lasciato gli esseri umani nel corso della storia. I cui esponenti di spicco sono, guardate, Francesco Petrarca, prima di tutto, cioè comincia lì, c'è alla metà del 1300, ecco questa corrente, ricordo che Petrarca è importante, anche noi lo conosciamo come poeta, ma ha anche una spiccata tendenza filosofica, e i cosiddetti uomini nuovi, cioè gli umanisti, come Giovanni Boccaccio, Poggio Bracciolini, Coluccio Salutati, Leonardo Bruni, Leon Battista Alberti, Lorenzo Valla, ecco, tutti costoro si occupano, ecco, del platonismo in senso politico, in senso filologico, in senso antropologico. Questi sono personaggi importanti, no? Rimangono nelle vie, nei nomi delle vie, delle strade, ma insomma, poi li studieremo. Insomma. Li incontreremo a suo tempo e studieremo il pensiero di questi personaggi che non passano inosservati. Per ora collochiamoli sulla scena, poi li incontreremo da vicino, prossimamente. Io parlo sempre di un futuro, no? Sperando che la scuola degli adulti abbia un futuro. Costoro sono tutti intellettuali che si riconoscono nelle idee di Platone, ma considerano Aristotele il supporto culturale fondamentale per studiare il sistema di Platone. Quindi vedete qua che c'è già una sovrapposizione, ecco, una mescolanza di idee, ecco. Per interpretare meglio Platone bisogna conoscere una serie di parole chiave, di idee significative di Aristotele. Quali? Ed è quando incontreremo Aristotele a primavera, vedremo. Ecco, per ora li mettiamo lì questi oggetti. All'attenzione, poi andremo a vagliarli nei loro particolari. A questo proposito, gli esponenti della corrente platonica cosiddetta politica danno un forte impulso allo sviluppo degli studi filologici, cioè la conoscenza dei classici greci e latini, delle opere dei classici greci e latini. Studiano il greco, approfondiscono lo studio del latino, e antropologici, cioè la conoscenza delle varie culture umane. Non c'è soltanto la nostra cultura mediterranea, ci sono altre culture da prendere in considerazione, in modo da collocare al centro del loro interesse l'uomo, con la U maiuscola, al di là del genere, come soggetto capace di costruire le virtù mediante l'intelligenza. Le virtù teorizzate da Platone e materializzate da Aristotele, che devono servire per governare bene la polis, cioè la città dell'uomo. La terza corrente platonica è detta conciliativa e tende ad armonizzare la corrente mistica con la corrente politica, e gli esponenti di questa corrente noi li conosciamo già, appunto, perché sono Marsilio Ficino e Giovanni Pico della Miranda. Ecco, per chiudere il cerchio e per ripetere anche quello che abbiamo visto nei particolari la scorsa settimana, questa corrente fa una scelta di carattere ancora più accentuatamente filologico, cioè lo studio delle lingue. Gli esponenti di questa corrente studiano l'ebraico, l'arabo, il greco, il latino, per poter leggere direttamente i grandi apparati letterari, per poter leggere la Bibbia, la letteratura veritica, che noi conosciamo, molti di voi l'anno scorso eravamo lì a occuparci dell'ebraico, no? Ricordate? L'arabo per leggere i commenti alla letteratura del Corano e le opere arabe. Anche i filosofi greci sono arrivati in Europa attraverso l'arabo, poi vedremo meglio questa operazione. Il greco per conoscere le opere classiche e il latino. Quindi, capite, è una scelta di carattere culturale, dove la filosofia di Platone fornisce i contenuti, e noi a suo tempo li studieremo, e il sistema di Aristotele fornisce gli strumenti, le forme, e noi le studieremo, per costruire nuove sintesi. E queste sintesi le abbiamo studiate la scorsa settimana, intanto incontrando Marsilio Ficino e Giovanni Pico della Mirandola. Guardateli sul punto 1 del repertorio. Pico della Mirandola, vi ricordate, progetta una grande conferenza internazionale, scrivendo un'introduzione di 900 tesi da discutere, e sulle quali trovare un accordo, soprattutto per la coesistenza pacifica nel mondo. Quindi capite, un progetto di grande interesse, di grande valore, che naturalmente è stato fatto naufragare, perché insomma la pace rendeva poco, allora, come oggi no, si fanno più guerre per motivi economici, no? E anche oggi sì. Se voi poteste avere la possibilità di organizzare una grande conferenza delle persone sagge di tutto il mondo, quale tema porreste al centro dell'attenzione? Beh, pensateci. Cioè, non dobbiamo essere protagonisti noi. Le cittadine e i cittadini del mondo devono essere protagonisti, non si può più delegare a questo punto. Cioè, bisogna che quindi scrivete a questo proposito una tesi introduttiva, una tesi che a voi piace, una tesi, ecco, Questa è la tesi su cui vorrei che si discutesse. Basta una frase, un enunciato minimo, bastano quattro righe. E questo per quanto riguarda i platonici. E gli aristotelici come si esprime? Guardate sul punto 2 del repertorio. Gli aristotelici invece non sono interessati né al mito, né alla mistica, né alla religione, ma piuttosto ai problemi della ragione umana e della razionalità. Gli aristotelici sono attratti dallo studio della natura, vedere come funziona la natura, e sono interessati a stabilire i principi di una morale laica nella quale rientrino anche i valori dati dalla rivelazione cristiana. Nelle università europee in questo periodo l'egemonia del pensiero di Aristotele è indiscussa, soprattutto a Bologna e a Padova. Ma anche gli aristotelici si presentano divisi in due famose correnti, chiamate sette, perché si presentano come confraternite chiuse in se stesse. Per entrare bisogna in qualche modo fare un esame, fare un test. Le due correnti, o sette aristoteliche, si formano attorno ad un presupposto culturale, cioè al commento delle opere di Aristotele da parte di due importanti personaggi, di due indicatori intellettuali che abbiamo già studiato in altri percorsi negli anni precedenti. La prima corrente, o setta aristotelica, viene chiamata averroistica e si costituisce nel 1472 a Padova, all'interno dell'università, quando viene pubblicata la traduzione latina dell'opera del filosofo arabo-iberico Muhammad ibn Rashd, detto Averroè. Ecco perché si chiama averroistica. Nei suoi commentari, Averroè ha raccolto, ha tradotto e ha commentato le opere di Aristotele. Per questo motivo la prima corrente o setta aristotelica si chiama averroistica. Averroè, guardate, è vissuto tra il 1126 e il 1198, è uno dei più grandi pensatori della storia della cultura. Averroè è originario di Cordova. Molti di voi saranno stati a Cordova, senz'altro. Cordova è una bellissima città dell'Andalusia musulmana, poi il Mudejar, cioè un incrocio tra le due culture. Molti di voi l'avranno visitata. Beh, fate una visita a Cordova utilizzando una guida della Spagna, insomma, fa sempre piacere. Averroè appartiene a una famiglia importante. Suo nonno e suo padre sono stati giudici in Cordova e Averroè a sua volta un giurista, un filosofo, un teologo e soprattutto un medico. Ma la sua fama di studioso ha attraversato i secoli proprio per la memorabile impresa culturale ricordata da Dante Alighieri nel quarto canto dell'Inferno della Commedia. Averroè ha eseguito il gran commento, scrive Dante, delle opere di Aristotele, in particolare il grande commento della metafisica di Aristotele, tafsir ma'abad at tabiat, il grande commento alla metafisica di Aristotele redatto nel 1192. Se Aristotele, il maestro di coloro che sanno, così lo chiama Dante, è venuto al mondo per insegnare, scrive Averroè, al genere umano tutto ciò che si può conoscere, questo significa che ogni persona deve tentare la via della conoscenza, perché della via della conoscenza è aperta a tutti, come dice l'articolo 34 della Costituzione. La via della conoscenza è aperta a tutti, quindi la scuola deve essere aperta a tutti, la scuola pubblica.
Non
commentare le opere di Aristotele è un'impresa difficilissima, tanto per la complessità della materia quanto per la difficoltà delle lingue, tradurre il greco in arabo e anche per i divieti imposti dagli ortodossi fondamentalisti, sia musulmani che cristiani. È vero, è sta a metà strada, sta sullo spartiacque. Quindi a un certo punto verrà scomunicato tanto dai fondamentalisti musulmani quanto e quindi è proprio un esempio eccezionale da questo punto di vista di coerenza, perché lui rimane coerente al punto che lascia un'impronta tale che poi tutti dovranno apprendere e accettare, no? Perché è sempre così. Ma Averroè lancia la sua sfida culturale, vuole dimostrare che l'opera di Aristotele, il quale cerca la verità dell'essere e le sue cause, si concilia con la verità che Allah, che Dio, ha dato agli uomini nel Corano e anche nella cultura in genere, nel grande apparato culturale. Il ragionamento fondato sulla dimostrazione logica, scrive Averroè, non porta affatto a contraddire gli insegnamenti della legge divina, né musulmana né cristiana. Infatti la verità non potrebbe essere contraria alla verità, ma si accorda con essa. Dunque la filosofia greca non solo non è in conflitto, che ha cercato la verità, la filosofia greca, ma si integra anche con il Corano, con le sacre scritture in genere, con la Bibbia, con la letteratura dei Vangeli. Vedete, già praticamente anticipa, vero, è questa operazione culturale, no? Non è casuale che lo tiriamo in ballo e ci andiamo ad avventurare in questo ginepraio degli scontri tra platonici e aristotelici, per capire poi dove si va a finire, perché vedete, le idee hanno le ali, no? Come diceva, il pensiero ha le ali, poi va comunque e arriva poi a certi punti, no? Averroè nel 1198 dice determinate cose, un po' di secoli dopo queste cose diventano fattibili anche da parte di un papa che capisce che bisogna andare avanti, no? Bisogna mettere in evidenza tutta una serie di questioni culturali importanti, perché la storia della salvezza si fonda sulla cultura, mica sulla la favolistica o sulla cultura. Averroè si impegna a dimostrare quindi la conciliabilità della ragione con la religione, della filosofia con la legge, spronando gli intellettuali, tutti gli intellettuali musulmani, ebrei, cristiani e laici, a cercare la verità. La ricerca è un impegno obbligatorio, scrive, per coloro che hanno i mezzi intellettuali per poterlo fare. Chi vende i propri mezzi intellettuali a vantaggio del potere va all'inferno. No, dice Averroè. I propri mezzi intellettuali, chi ha avuto il dono dei mezzi intellettuali, li deve usare per cercare la verità anche per gli altri, non per mettersi a disposizione del potere, che poi blocca di solito, no, le attività culturali, perché evidentemente non sono l'ignoranza è forza. Nell'opera Tafut Astafut, che significa incoerenza dell'incoerenza, Averroè polemizza con chi nella cultura dell'Islam condanna la ricerca filosofica. L'aver utilizzato e conciliato la filosofia greca con gli insegnamenti del Corano procura ad Averroè molte condanne da parte degli ortodossi islamici, delle fatwe, e l'aver formulato la tesi dell'eternità del mondo, quindi dell'anima mortale, dell'unità della sostanza divina, cioè negando il concetto della Trinità, gli vale l'accusa di essere empio da parte delle gerarchie cristiane. Averroè è un personaggio scomodo perché cerca di unire e non di dividere, e quando muore le sue opere vengono bruciate, ma non vanno perdute. ci sono pervenute perché qualcuno le ha conservate, ha disubbidito e naturalmente le ha conservate, le ha ricopiate. Guardate, chi è che ha disubbidito? Beh, sono state ricopiate in caratteri ebraici dai rabbini di Spagna, qualcuno dei rabbini, tradotte in latino, da molti intellettuali cristiani, e naturalmente in arabo sono rimaste. E questo perché? Ma perché il pensiero ha le ali, e questa è una frase che scrive proprio Averroè, e nessuno può arrestare il suo volo. Guardate, in Cineteca, forse avete già visto questo film, che siete magari amanti del cinema, in Cineteca si può trovare un film che molti di voi hanno visto perché lo abbiamo già tirato in ballo, ma si rivede sempre volentieri, un film fatto dal regista egiziano Youssef Chahine, che si intitola Il Destino. Del 1998, proprio per commemorare Averroè, che è morto nel 1198, questo film Il Destino. È un film molto spettacolare sulla vita e l'opera di Averroè, ed è un manifesto a favore del dialogo tra le diverse culture. Chahine era un regista di cultura musulmana, ma molto laico, quindi naturalmente, e contro chi vuole monopolizzare Dio, cioè lui dice, ecco, tutti quelli che vogliono monopolizzare Dio e portarlo dalla loro parte senza pensare che, appunto, come il pensiero vola, che Dio vola verso Dio, verso un concetto di libertà. Guardate, cogliamo l'occasione per commemorare Youssef Chahine, che è morto alla fine di luglio, aveva appena finito di girare il suo ultimo film, sembrava un ragazzino, però aveva più di 85 anni, quindi era... Il pensiero di Averroè ha influenzato positivamente molti pensatori, ebrei, cristiani e laici, anche Dante Alighieri lo conosce, lo ammira e naturalmente lo cita nel canto quarto dell'Inferno della Commedia, dove descrive il limbo nel quale ci sono le anime dei grandi saggi non cristiani, non battezzati, ma comunque salvati. Dante ci tiene molto a salvare tutta questa scuola. È possibile che non si salvino questi che hanno in qualche modo messo nelle condizioni tutti noi di incrementare la nostra cultura. Tutti riuniti intorno ad Aristotele, il maestro di color che sanno. Guardate, leggiamo questi pochi versi dal canto quarto. Bisogna rileggere ogni tanto questi pochi versi, ma significativi. Poi che innalzai un poco più le ciglia, vidi il maestro di color che sanno seder tra filosofica famiglia. Tutti lo mirano, tutti onor gli fanno. Qui dividio Socrate e Platone, che innanzi agli altri più presso gli stanno. Democrito, che il mondo a caso pone, Diogenes, Anassagora e Tale, Empedocles, Eraclito e Zenone. E vidi il buon accoglitor del quale discoride dico, e vidi Orfeo, Tullio e Lino, e Seneca mortale, Euclide, Geometra e Tolomeo, Ippocrate, Avicenna e Gallieno, Averroè che il gran commento feo. Ecco. Vedete, Dante Alighieri conosce e ammira Averroè, lo cita qui nel canto quarto della Commedia, proprio per ricordare il gran commento che Averroè ha fatto delle opere di Aristotele. Guardate, a questo proposito potete cogliere l'occasione, visto che tutti noi abbiamo in casa una Divina Commedia, no? Per bene, perché l'abbiamo in casa? L'abbiamo perché ogni tanto così la prendiamo, apriamo, andiamo a leggere in coerenza con i percorsi che facciamo. Per leggere o per rileggere, in questo caso, il quarto canto dell'Inferno. Guardate, il testo della Commedia è il patrimonio universale, perché Dante è capace, vedete, di camminare insieme a noi su tutti i percorsi. Ogni tanto lo incontriamo, no? Lo incontreremo ancora. Tanto che trattino di cose antiche quanto di cose recenti. E poi, ancora è doveroso consigliare la lettura o la rilettura di un testo formato da poche pagine, scritto da eccolo qua, scritto da Jorge Luis Borges. Tutti lo avete sentito nominare, Borges è nato nel 1899, morto nell'86, che si intitola La ricerca di Averroè, e sta, vedete, in questo libro intitolato L'Aleph, e l'Aleph è la prima lettera dell'alfabeto, e l'Aleph sono racconti. Uno di questi racconti si intitola La ricerca di Averroè, ecco, leggetelo, che è molto significativo. Guardate, noi ne abbiamo qui un frammento di questo racconto, basta un frammento intanto per essere trasportati nella affascinante città di Cordova e ospiti in casa di Averroè. Leggiamo questo frammento. Scriveva con lenta sicurezza da destra a sinistra. L'esercizio di formare sillogismi e di concatenare vasti paragrafi non gli impediva di sentire con benessere la fresca e spaziosa casa che lo circondava. Il meriggio risuonava del ronco tubare di amorose colombe. Da un patio invisibile si levava il rumore di una fontana. Qualcosa nella carne di Averroè, i cui antenati venivano dai deserti dell'Arabia, era grato al fluire dell'acqua. In basso erano i giardini, l'orto, più in basso ancora il Guadalquivir e l'amata città di Cordova, e intorno anche questo sentiva Averroè. Si estendeva fino al confine la terra di Spagna, nella quale sono poche cose, ma dove ciascuna sembra starvi in modo sostanziale ed eterno. E poi andate avanti, perché... E allora riprendiamo il filo del nostro itinerario. La prima corrente o setta aristotelica viene chiamata appunto averoistica, e ora sappiamo chi è Averroè e che cosa ha vissuto. Si costituisce, abbiamo detto, nel 1472 a Padova, all'interno dell'università, e utilizza le idee elaborate da Averroè nel suo grande commento alle opere di Aristotele. Guardate sul punto 4 del repertorio. Gli aristotelici averoisti dell'Università di Padova sviluppano soprattutto l'idea fondamentale elaborata da Averroè. Siccome il primo dono fatto da Dio all'essere umano è la ragione, scrive Averroè, questo significa che attraverso la ragione ogni persona può dar vita alla propria anima e la può curare attraverso la cultura, attraverso l'investimento in intelligenza. Quindi bisogna apprendere come si mette bene in atto la ragione, perché non è detto che la ragione poi fabbrichi sempre cose buone, quindi deve essere in qualche modo controllata dall'idea del bene. Ed ecco il primo punto nodale della disputa tra platonici ed aristotelici. Per i platonici l'anima è creata da Dio, è spirituale e viene insufflata, soffiata dentro all'essere umano. Per gli aristotelici invece l'anima è una creazione del pensiero umano che si riflette in Dio, c'è una triangolazione, no? È un oggetto intellettuale. Vedete, qui nessuno mette in discussione l'idea di Dio, l'idea di Dio è sempre presente, ma sono i meccanismi che, con cui ci si confronta, ecco, con questa idea che varia. I pensieri elaborati dagli esseri umani attraverso lo studio, che è l'attività fondamentale, utile e necessaria per curare e per creare la propria anima, vanno a costituire, così lo chiama Averroè, un intelletto universale. Non solo c'è un intelletto singolo per ciascuno di noi, ma c'è anche un intelletto universale che lega tutti gli esseri umani. Questa idea dell'intelletto universale, guardate, ha stimolato particolarmente gli intellettuali aristotelici averroisti, e anche oggi affascina. Perché il risultato della ricerca che noi facciamo, il prodotto dell'intelligenza umana, rimane sospeso come patrimonio dell'umanità. Tutti, e tutti contribuiamo a costruirlo, questo patrimonio dell'umanità. Quindi questo intelletto universale. Averò è, sulla scia del pensiero di Aristotele, capovolge il concetto del mondo delle idee di Platone. In Platone l'intelligenza scende dall'alto verso il basso, in Aristotele sale dal basso verso l'alto. E questo è un secondo motivo di scontro nella disputa tra platonici e aristotelici. L'intelletto universale si è costituito come un grande deposito nella storia del pensiero che l'intelletto umano continua ad arricchire e a cui l'intelletto umano attinge per sviluppare nuova ricerca. L'intelletto universale, in quanto patrimonio culturale e intellettuale dell'umanità, scrive Averroè, e lo ribadiscono gli aristotelici averroisti dell'Università di Padova, l'intelletto universale è immortale, è trascendente, ha gli stessi attributi di Dio, ed è attraverso questo patrimonio che la persona entra in contatto con Dio. Quello che noi chiamiamo il grande patrimonio culturale dell'umanità. L'anima umana, l'intelletto umano, scrive Averroè, e lo ribadiscono gli aristotelici averroisti dell'Università di Padova, muore col corpo, perché l'anima è mortale, e quando si spegne la ragione, si spegne anche l'anima. Di immortale rimane il pensiero che l'essere umano è stato capace di elaborare, e ne consegue che è grazie allo studio e alla scienza che l'intelletto umano può rispecchiarsi in Dio. Guardate sul punto 4. Beh, qui c'è una domanda significativa, perché qui c'è uno spartiacque e ognuno bisogna che ci rifletta, perché qui la scuola non ha risposte da dare. La scuola non può dire credete in questo, credete in quell'altro. Qui ci sono tutte queste proposte. La scuola le deve proporre tutte, ciascuno poi secondo il proprio modo di vedere le proprie vocazioni, che possono essere religiose, laiche, cioè, ognuno scelga, ma però riflettiamo, cerchiamo di riflettere, cioè non lasciamo che il pensiero rimanga passivo. Cioè poniamoci in questi problemi, se no c'è un addormentamento assoluto, no? Per cui si vive solo di sport. Ora, preferite pensare, vedete sul punto 4, che l'anima sia un oggetto spirituale e immortale, oppure che sia un oggetto intellettuale e mortale? Beh, basta una riga per rispondere, però è bene fare una riflessione. Averroè ha scritto: il pensiero ha le ali e nessuno può arrestare il suo volo. Verso che cosa o verso chi vola in questo momento il vostro pensiero? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Beh, avrete una delle preferenze in questo momento per certi pensieri piuttosto che altri. Magari sono pensieri esistenziali anche, che ci turbano oppure che ci rallegrano. Ce n'è in un modo e ce n'è in un altro modo. Pensiamo a questo. Prima che ognuno e ognuno di voi lo faccia per conto proprio, facciamolo anche insieme questo esercizio. Ora, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, il nostro pensiero vola di nuovo verso Dante Alighieri. Ecco, allora il nostro pensiero va lì adesso. Perché il nostro poeta all'inizio del 1300, siamo già in pieno umanesimo, sebbene debba sostenere l'immortalità dell'anima, questa tesi dell'immortalità dell'anima, è fortemente affascinato da questa idea dell'intelletto universale. Per lui è motivo di ispirazione. E difatti che cos'è la Commedia di Dante? Guardate, la Commedia di Dante è soprattutto uno straordinario deposito di intelligenza a cui attingere, e funziona come un itinerario di studio che favorisce l'avvicinarsi a Dio, La contaminazione culturale di Averroè è completamente presente in Dante, e gli aristotelici averroisti dell'Università di Padova lo citano spesso per sostenere le loro tesi. Dante e molti umanisti è stato decisamente spronato dallo studio del pensiero e dell'opera di Averroè, e difatti non può che vederlo insieme all'altro grande filosofo musulmano Avicenna sulla strada del paradiso, no? E Dante li vede tutti questi grandi personaggi sulla strada, nel limbo, sulla strada che porta, ecco, verso il paradiso. Il limbo di Dante, descritto nel canto quarto dell'Inferno, di cui abbiamo già consigliato la lettura o la rilettura, è come l'immagine, è come la figura dell'intelletto universale di Averroè, cioè un grande contenitore di intelligenza e di saggezza, che il limbo di Dante si presenta come se fosse il modello di un grande piano di studio e di storia del pensiero umano. Sono anche lì le radici della nostra esperienza didattica, e sono lì le radici del ruolo universale che la scuola deve avere. Il limbo descritto da Dante nel canto quarto dell'Inferno ha la struttura di una scuola, difatti, e il poeta lo scrive in un verso lapidario: così vidi adunar la bella scuola di quei signori dell'altissimo canto che sovra gli altri come un'aquila vola. Guardate, sta parlando di voi, Dante. La Chiesa ha ultimamente, dopo un lungo dibattito che è iniziato nel 1962 con il Concilio Ecumenico Vaticano II, rimosso il limbo dalla sua dottrina, lo sapete, e lo ha giustamente restituito con una oculata scelta averroistica e dantesca al mondo della cultura, cioè al mondo dell'aldiquà. Vedete che poi le operazioni ci mettono, cose durano nel tempo, noi arrivano in quattro e quattro. Per concludere la nostra incursione nel campo della corrente aristotelica averroistica, leggiamo, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, una pagina della bella prosa di Averroè tratta dal grande commento alla fisica di Aristotele, dove incontriamo due temi che poi approfondiremo a suo tempo quando incontreremo Aristotele. Dal libro ottavo, del gran commento di Averroè. La fisica di Aristotele si conclude nell'ottavo libro con la dimostrazione dell'esistenza di un principio primo del movimento, cioè di un motore immobile che muove senza essere mosso. La struttura argomentativa del libro pone in primo luogo che il movimento è eterno, in quanto esso non ha né inizio né fine. Quindi dall'eternità del tempo e del movimento Aristotele deduce l'eternità del mondo. Già nel libro precedente, il settimo della fisica, Aristotele aveva affermato che tutto ciò che è in movimento è mosso da altro. Con questa asserzione si dimostra che anche il movimento degli esseri viventi, che sembra movimento del tutto autonomo, in realtà anch'esso è mosso da altro, e quindi richiede un principio ulteriore del movimento. Ma quest'ultimo principio a sua volta deve essere infine non mosso, altrimenti l'intero movimento rimarrebbe senza alcuna giustificazione. Dunque, in questa catena che congiunge motore e mosso, si deve infine pervenire a un principio primo e assoluto del movimento, che deve essere eterno e non mosso. Inoltre, ciò che è mosso da questo principio eterno deve essere eternamente in movimento, in quanto effetto di una causa eterna. Ma a questi requisiti un solo movimento risponde, cioè il moto locale circolare. Infatti, tra i diversi moti locali, soltanto il moto circolare è il requisito dell'eternità, dell'uniformità e dell'identità. Dunque, il movimento locale circolare è il primo di tutti i movimenti, ma questo moto circolare eterno richiede un principio, a sua volta eterno, e a sua volta non mosso e incorporeo. Quindi ci deve essere un primo motore in moto, collocato nella sfera più esterna dell'universo. Perciò dobbiamo commentare che la fisica si conclude con il rinvenimento di un principio di carattere metafisico, analogamente a quanto avviene nel dodicesimo libro della Metafisica. Un principio primo che è eterno, immobile, incorporeo, cioè una realtà che trascende la totalità del divenire, anche se a questo è strettamente legato, in quanto sua condizione incondizionata. Beh, lasciamo aperto il discorso, presentato, vedete, con la bella prosa, che è anche chiara e precisa di Averroè, nonostante il discorso sia molto complesso. Qui la lingua, guardate, la lingua araba medievale, coltivata in Andalusia, si presta molto alla speculazione filosofica. E perché lasciamo aperto il discorso? Perché tra qualche mese, quando saremo in quella parte del territorio dell'Ellade dove incontreremo Aristotele, saggeremo il concetto del movimento che induce a pensare all'eternità. E se il mondo è eterno, è difficile pensare che qualcuno lo abbia creato, pensa Aristotele prima, e Averroè si pone questo problema. E osserveremo da vicino anche il famoso motore immobile. Guardate, l'unico motore che non inquina e che non consuma nulla. Della prima corrente, ossetta aristotelica, detta averoistica, che si costituisce e sviluppa il suo pensiero presso l'Università di Padova, abbiamo quindi studiato gli elementi importanti, ma c'è una seconda corrente altrettanto importante che ha una diffusione maggiore. Guardate sul punto 5 del repertorio. Nella maggior parte delle università europee va per la maggiore non tanto il commento di Averroè alle opere di Aristotele, ma il commento alle opere di Aristotele di un altro importante personaggio, che si chiama Alessandro di Afrodisia. Ecco, questi due personaggi che caratterizzano il pensiero degli aristotelici, i due grandi commentatori, Averroè e Alessandro di Afrodisia, le due correnti. Chi è? Di Alessandro di Afrodisia conosciamo quasi nulla. È uno di quei personaggi importanti che, sebbene misteriosi, hanno un posto significativo nella storia del pensiero umano. Alessandro di Afrodisia è vissuto tra il secondo e il terzo secolo dopo Cristo ed è stato il mitico direttore della scuola cosiddetta peripatetica, cioè la scuola che aveva fondato Aristotele e dove le studentesse e gli studenti studiavano passeggiando sotto un portico, quindi peripatetico, e peripatetiche, termine che ha avuto diverse interpretazioni nel corso della storia. Ma questo è un dato sul quale non ci sono prove certe che passeggiasse. Ma di sicuro sappiamo che Alessandro di Afrodisia è stato il primo commentatore, il primo esegeta delle opere di Aristotele, e per questo fatto ha lasciato il segno nella storia della filosofia. Altro elemento certo e molto interessante è che Alessandro è nato ed è vissuto in una città importante. Ecco, questa Afrodisia, attenzione, questa città è conosciuta anche per chi ama appunto l'archeologia, chi vuole viaggiare anche in modo virtuale, oggi si può viaggiare in modo virtuale prima di andare in modo reale nei posti. Afrodisia è conosciuta anche come Afrodisia dedicaria, questa città. Guardate sul punto 5. La città di Afrodisia o di Afrodisia dedicaria merita naturalmente una visita. Si trova in Asia Minore, nei pressi della cittadina turca di Geyre, non so bene come si pronunci questo termine, per raggiungerla potete utilizzare l'enciclopedia o una guida della Turchia oppure la rete. Importante sapere come è scritta. La città di Afrodisia o di afrodisia dedicaria è famosa per la scuola d'arte, dove dal primo al quarto secolo si sono formati molti bravi scultori. Lì c'è stata una grande scuola di scultura. Noi abbiamo incontrato Michelangelo e naturalmente gli scultori vengono da lontano. Di Afrodisia o Afrodisia dedicaria rimangono notevoli resti archeologici, tra cui due teatri, l'Agorà, le terme, il tempio ionico di Artemide. Beh, insomma, fate una visita a questa bella città. Buon viaggio, non è poi così lontana con i tempi che corrono. Ebbene, riprendiamo il filo. Nel 1495 viene tradotta in latino un'opera di Aristotele che si intitola De Anima. Eccolo. E l'anima, De Anima, commentata da Alessandro di Afrodisia. Intorno a questa operazione culturale si consolida la corrente o la setta aristotelica detta alessandrina. Diciamo subito che le due anime dell'aristotelismo, quindi la tendenza veroistica e la tendenza alessandrina, non si distinguono così nettamente, guardate, cioè non sono così bene identificabili, ci sono molti travalli. È facile scantonare dall'una all'altra, perché entrambe le correnti del cosiddetto aristotelismo umanistico non hanno un interesse specifico per la religione, per il problema di Dio e della fede, e entrambe sono piuttosto interessate alla metafisica, cioè al tema dell'esigenza di conoscere. Questo è il tema della metafisica, nel senso che sono interessate alla psicologia, cioè al tema dell'anima, e all'antropologia, cioè al tema della persona dotata di ragione. Ecco come funziona la ragione nell'uomo, per cui poi costruisce, ecco, degli oggetti culturali. Quali temi l'aristotelismo umanistico mette sul tappeto e come si comportano le due tendenze di fronte a questi temi? Beh, sono tre i grandi temi che interessano l'aristotelismo umanistico: il tema dell'anima, psiche, in greco, il tema dell'ordine del mondo, in greco cosmos, e il tema della ragione, in greco logos. Quindi psiche, cosmos e logos. Per quanto riguarda il primo tema, il tema dell'anima, ecco qui Aristotele aveva detto la sua, ma naturalmente vanno avanti. La domanda che gli aristotelici si pongono è d'obbligo: l'anima, in greco psiche, è mortale o è immortale? Ecco, questo è il primo grosso problema. Aristotele, nelle sue opere, non è stato chiaro su questo tema, ha lasciato aperto il problema e quindi è interpretabile. La tendenza veroistica sostiene che l'anima si identifica con l'intelletto individuale, abbiamo già detto prima, che Aristotele chiama passivo, e di conseguenza l'anima è mortale. L'elemento che Aristotele definisce immortale è quello che chiama l'intelletto universale o attivo, che corrisponde al grande bagaglio culturale che, con i loro pensieri, tutti gli esseri umani contribuiscono a costruire, quello che Averroè chiama l'intelletto universale. L'anima del singolo è destinata a morire, invece l'anima del mondo, ecco da dove viene questo termine che poi avrà così successo d'ora in avanti, l'anima del mondo, che è comune a tutti gli esseri umani, è immortale. O l'intelletto universale, se vuole, o il grande patrimonio che ci unisce tutti, è immortale. La tendenza alessandrina non fa distinzioni e sostiene che tanto l'anima individuale quanto quella universale del mondo è mortale. Il grande bagaglio culturale, essendo di natura intellettuale, è legato alla memoria, dicono gli alessandrini, è soggetto al ricordo e quindi c'è, esiste solo se non lo si oblia, se non lo si dimentica. Se si dimentica, il patrimonio della cultura universale non c'è, e se si perde la memoria di ciò che l'intelletto ha prodotto, l'anima del mondo muore. Quindi, per non farla morire, bisogna studiare, bisogna ravvivare, no, l'anima del mondo attraverso lo studio, attraverso la formazione intellettuale. Infatti questo problema della perdita della memoria mi pare che incida molto, no, su quella che è la situazione nella quale viviamo. Cioè, alla fine si finiscono per perdere anche i valori della democrazia che è nata l'altro giorno, perché se si perde la memoria non si ravviva, ecco, quell'intelletto universale, perché il problema è culturale, non è mica di propaganda o di altre questioni varie, c'è un problema culturale. Per quanto riguarda il secondo tema, cioè il tema dell'ordine del mondo, gli aristotelici di entrambe le tendenze, tanto gli averoisti quanto gli alessandrini, concordano sui concetti principali, cioè pensano, come pensa Aristotele, che il mondo si regga su principi propri e non ci siano interventi miracolosi da parte di Dio. Pensano che non ci sia una provvidenza. Ritengono che il miracolo rientri nelle possibilità della natura e spesso la natura faccia miracoli perché contiene la natura un suo ordine provvidenziale dettato dalla necessità, dettato dalla necessità. Per quanto riguarda il terzo tema, il tema della ragione, gli aristotelici credono che la ragione debba seguire nella ricerca della verità la sua via, senza che vi siano interferenze da parte della fede. Vedete, a questo proposito la tendenza veroistica ammette la cosiddetta dottrina della doppia verità. Cosa significa? Significa che se la verità raggiunta con la ragione non coincide con quella proposta dalla fede, il credente si atterrà alla fede. Quindi ufficialmente prevale la fede, ma appare evidente che questo è un atteggiamento tattico per evitare la sorveglianza ecclesiastica, islamica o cattolica che sia, cristiana che sia in questo caso, e per garantire autonomia alla ragione. Per la tendenza alessandrina invece, fede e ragione devono rimanere separate e i due campi devono rimanere completamente divisi. La ragione agisce in un campo e poi c'è il salto e c'è il terreno della fede. Guardate sul punto 5 del repertorio, quale dei tre temi di cui si occupa l'aristotelismo umanistico prendereste in considerazione per primo? Poi, la cura dell'anima, la forma da dare al mondo e lo spazio di autonomia della ragione. Non è facile rispondere, ma fate un po' una gerarchia, una scala gerarchica. Pensateci, non siamo qui a fare delle cose facili, siamo qui a fare delle cose difficili che ti devono in qualche modo devono impegnare il nostro pensiero. Poi uno a un certo punto, dopo aver pensato un po', sceglie, e la scelta, sapete, è sempre un momento che unisce il razionale con l'irrazionale, perché uno deve mettere da parte altre cose. Ma è chiaro, l'esponente più significativo dell'aristotelismo umanistico chi è? Lo abbiamo già citato la scorsa settimana. Si chiama Pietro Pomponazzi. Noi sappiamo che una sua opera è aperta, e lo incontriamo perché dovevamo incontrarlo, proprio perché è una sua opera, è aperta sul tavolo nell'ufficio di Papa Giulio II, insieme alla teologia platonica di Marsilio Ficino, insieme alla grande orazione di Giovanni Pico della Mirandola e ad altri testi. C'è anche l'opera di Pietro Pomponati. Chi è Pietro Pomponati? Guardate sul punto 6 del repertorio. Pietro Pomponati è un medico, è nato a Mantova nel 1462, ha studiato a Padova e proprio all'Università di Padova dal 1487 comincia ad insegnare filosofia. L'Università di Padova viene chiusa nel 1509 in seguito alla guerra tra il Papa, Venezia, la Francia e la Spagna. Abbiamo ricordato questo avvenimento studiando la vita di Giulio II, quando abbiamo incontrato più da vicino Giulio II qualche settimana, 2 settimane fa. In seguito alla chiusura dell'Università di Padova, Pietro Pomponati si trasferisce naturalmente, si trasferisce a Ferrara prima e poi a Bologna, tutte città molto belle, interessanti da visitare, dove ci sono delle università ancora oggi, e lì con grande impegno scrive, lavora, studia, insegna. Guardate, nel 1524 Pietro Pomponati muore suicida. Anche lui, come Cesare Pavese, era attratto dai sacrifici umani. Pavese lo abbiamo incontrato la scorsa settimana. E guardate, nel suo messaggio di addio scrive: beh, non fatene una questione di straordinaria importanza, è solo un piccolo dettaglio ideologico. Pavese ha scritto: beh, non fate troppi pettegolezzi. C'è una specie di affinità tra questi personaggi molto significativa. Comunque questa cosa non va fatta, però erano altri tempi. Il pensiero di Pietro Pomponati ruota attorno ad alcuni elementi fondamentali. Il primo elemento è che Pietro Pomponati è uno studioso del De Anima di Aristotele e lo traduce e lo commenta. L'anima umana, spiega Pietro Pomponati, non può esistere né agire senza il corpo, perché l'attività dell'anima, che è un'attività intellettiva, ha bisogno di immagini, di icone per conoscere, di idee. Ma le immagini sono fornite dai sensi, dall'attività del corpo, e quindi è evidente che una volta spenti i sensi, una volta spente le immagini, si spegne anche l'anima. Quindi vedete, è tipicamente un sillogismo aristotelico il ragionamento che fa Pietro Pomponati. Ne consegue che l'anima non è immortale, usa proprio questa definizione, come in Gilgamesh, come nell'epopea di Gilgamesh. Non dice l'anima è mortale, dice che l'anima non è immortale. Ma proprio per questo l'anima è un valore, dice Pomponati, e ha un valore. No? Sono proprio le cose deperibili, spiega Pietro Pomponati, che è un medico, no? Che ci stanno più a cuore. Sono proprio le cose mortali, quelle che curiamo di più, di cui abbiamo più cura, a cui dedichiamo più studio. Aristotele scrive nel De Anima, e Pomponati lo rimarca nel suo commento, che una categoria, Aristotele scrive, cioè una cosa definita come la sostanza, la qualità, la quantità, la relazione, il luogo, il tempo, l'azione, la passione, lo stato, il possesso, queste sono le categorie di Aristotele, poi le studieremo a suo tempo, è comunque un pozzo di assoluto, un territorio di ricerca dell'assoluto. Così è per l'anima intellettuale, proprio perché non è immortale, è un territorio di ricerca dell'assoluto. Questo ragionamento, scrive Pietro Pomponati, produce degli effetti sul piano della morale e dell'etica. Infatti, il premio della virtù, non collegato all'immortalità dell'anima, è la virtù stessa. e rende le persone felici, realizzate. Se una cosa noi la facciamo perché, e dobbiamo farla, senza perché abbiamo nessun vantaggio, ecco che siamo più felici di averla fatta. Cioè non ci sono tornaconti di nessun tipo. Cioè è stata fatta perché deve essere fatta, perché possiamo essere buoni. Così come il castigo del vizio è il vizio stesso e rende gli individui infelici e non realizzati. La morale, afferma Pietro Pomponazzi, è una componente autonoma rispetto alla rivelazione divina, rispetto alla storia della salvezza. Una vita fondata sull'ethos, cioè coerente con i principi morali, l'ethos sono i principi morali, si uniforma naturalmente ai valori della rivelazione, ai valori della caris, dell'amore solidale, e questo indipendentemente dall'immortalità e dalla salvezza dell'anima. Non è che dobbiamo fare vivere l'amore solidale perché l'anima è mortale o immortale, no, perché l'amore solidale va vissuto, poi l'anima sarà, lui pensa, non sia immortale, può darsi sia immortale, ma questo non... Prima c'è questa adesione alla carità, all'amore solidale. Infatti, spiega Pietro Pomponazzi, se facciamo un'esegesi dell'Antico Testamento e della letteratura dei Vangeli, leggiamo chiaramente che il cherigma, cioè il nocciolo dell'annuncio messianico, cherigma vuol dire no, il punto culminante, il punto centrale del messaggio cristiano, proclama la resurrezione della carne, non dell'anima. C'è la resurrezione dei corpi, della materia. E quindi lui si rifà, vedete, a questa esegesi, ecco, proprio tipicamente evangelica, e per constatarlo basta leggere, spiega Pietro Pomponazzi, la prima lettera ai Corinzi di Paolo di Tarso, i versetti dal 23 al 26 del capitolo 11 e i capitoli 12 e 13. Guardate, tutti voi possedete una Bibbia, quindi potete leggere su indicazione di Pietro Pomponazzi questi brani. Adesso noi non abbiamo tempo di leggere, li abbiamo già studiati a suo tempo, ma rinfrescatevi la memoria. Ecco, lui parte di lì per fare la sua analisi. Beh, come sia avvenuta la mediazione culturale tra la resurrezione della carne, secondo la tradizione della letteratura dei Vangeli, e la risurrezione dell'anima, secondo la tradizione orfica, è un tema che dovremo studiare strada facendo. Pietro Pomponazzi ci indica una pagina da leggere tratta dal commento al De Anima di Aristotele di Alessandro di Afrodita, e noi di buon grado seguiamo il suo consiglio per capire tutta la complessità di questo tema. Quindi leggiamo dal commento al De Anima di Aristotele di Alessandro di Afrodita, dal libro primo, ecco, questo frammento. In questo magistrale libro sull'anima, il maestro Aristotele, tesse l'elogio della psicologia, del suo valore e della sua utilità. Due sono i problemi fondamentali analizzati in questo trattato: come è fatta l'anima e quali sono le sue funzioni. Il maestro non nasconde le difficoltà nel reperimento di un metodo per la definizione dell'anima e dei principi della psicologia. Egli cataloga 8 aporie, 8 contraddizioni sulla definizione di anima e sulle sue facoltà e funzioni. L'anima è sostanza o accidente, cioè attributo? È atto o potenza? È divisibile in parti o è priva di parti? La sua definizione è univoca o equivoca? Deve avere la precedenza allo studio dell'anima intera o quello delle sue parti? Quali sono le facoltà dell'anima distinte tra loro? Deve precedere l'esame di quello che l'anima è o di quello che l'anima sa fare? deve precedere lo studio dell'oggetto che l'anima è o degli oggetti che l'anima possiede? Oltre le aporie, altri problemi pone il maestro. La psicologia è da studiare con il metodo deduttivo, cioè dal particolare all'universale, o con il metodo induttivo, dall'universale al particolare? E i patemi, cioè i sentimenti dell'anima, sono tutti comuni anche al corpo, o esiste un sentimento che è proprio della sola anima? Comunque, quali sono i sentimenti certamente comuni tra l'anima e il corpo? Di certo possiamo dire che c'è un'anima naturalistica, tutta legata al corpo, una dialettica, in continuo dialogo con il corpo, e una intellettuale, indipendente dal corpo. Di sicuro le discipline che studiano l'anima sono le discipline che si occupano di studiare le forme, la dialettica, la tecnica, la matematica, la fisica e la filosofia prima o metafisica. Dopo aver enumerato i quesiti e tracciato il percorso del metodo, il maestro inizia la sua lezione sulla realtà certa, quella dell'esistenza di una facoltà dell'anima indipendente dal corpo, l'intelletto. È leggendo l'opera dell'intelletto che si scrive il tema dell'anima. Guardate, questa è una proposizione fondamentale nella storia della cultura. È leggendo l'opera dell'intelletto che si scrive il tema dell'anima. Pietro Pomponazzi scrive un'opera che è un commento al commento dell'anima di Aristotele, del De Anima di Aristotele, di Alessandro di Afrodisia, quindi un commento del commento di Alessandro al De Anima di Aristotele. Che lui ci ha consigliato di leggere, insomma. Ora, lui utilizza questa pagina qui, questa pagina che abbiamo letto, come introduzione nella sua opera di commento, per portarci nel cuore del problema. Avete visto quanti interrogativi? Ecco, lì comincia con tutti questi interrogativi per studiare, ecco, l'anima, come è fatta l'anima e quali sono le sue facoltà. E lì inizia la psicologia, se volete, la psicologia antica. Ecco su quale pagina probabilmente è aperto il libro di Pomponazzi che abbiamo visto sul tavolo nell'ufficio di Giulio II. È aperto proprio su questa pagina. È leggendo l'opera dell'intelletto che si scrive il tema dell'anima. Guardate, questa sintetica affermazione che sulla scia della sapienza di Socrate, di Platone e di Aristotele, Alessandro di Afrodisia coglia e Pietro Pomponazzi riprende, è come se fosse un manifesto che, pur mantenendo acceso il dibattito sulle tre questioni fondamentali, unisce in un unico intento le correnti platoniche, la mistica, la politica, la conciliativa, e le sette aristoteliche, la veroistica e l'alessandrina. Tutte le intellettuali, perché ci sono anche le donne, sebbene non compaiano mai ufficialmente, e tutti gli intellettuali platonici e aristotelici concordano nell'affermare che è necessario investire nell'intelligenza e nella memoria se si vuole che la persona abbia un'anima, se si auspica che il mondo abbia un'anima e se si desidera che la ragione abbia un'anima. No, tante volte lo sentiamo dire questo fatto, ma rimane una frase così, una specie di stereotipo convenzionale, se poi non si entra nei particolari, no? In un percorso di studio. L'anima, indipendentemente da tutti gli interrogativi che su questo tema si pone a noi Alessandro di Afrodite nella pagina che abbiamo letto, è considerata tanto dai platonici, fisici, politici e conciliativi, quanto dagli aristotelici, averoisti e alessandrini, il contenitore del bello, del buono e del giusto. Quindi va curata.
tanto che sia mortale, che sia immortale, che venga dall'alto, da Dio, che venga dal pensiero. Ognuno scelga quello che vuole, però l'oggetto è sempre quello, no? E quindi, siccome la parola cura è sinonimo di studium e studium è sinonimo di cura, ecco qual è la strada che propongono costoro che stiamo studiando. È leggendo l'opera dell'intelletto che si scrive il tema dell'anima. Questa proposizione oggi va imparata a memoria come una presa d'atto per una strenua difesa, perché viviamo a livello planetario in un sistema telecratico che tiene i suoi strumenti sempre accesi e che tende per motivi di potere a far spegnere l'attività dell'intelletto e quindi anche l'anima, sostituendola con un crogiolo di sensazioni e di emozioni amplificate artificialmente e con una rida di messaggi che invadono tutti i reali spazi di riflessione, impedendo di coltivare l'intelligenza, di preservare la memoria, di praticare lo studio. Questo è quello che dice Popper, il filosofo Karl Popper, quando scrive quel pamphlet Cattiva Maestra Televisione. Questi sono ragionamenti che arrivano di lì, non è che siamo inventati. È leggendo l'opera dell'intelletto che si scrive il tema dell'anima. Bene, impariamola a memoria questa proposizione, in modo che ci serva da incentivo per dirigerci verso il libro che stiamo leggendo, 4 pagine al giorno, che ci serva da motivazione per sederci dinanzi al quaderno sul quale stiamo scrivendo 4 righe al giorno. Non ci vuole molto a porre un'alternativa allo spegnimento dell'anima intellettuale, la bontà, in modo da preservare l'anima del mondo, la bellezza, e da garantire un'anima alla ragione, la giustizia. È leggendo l'opera dell'intelletto che si scrive il tema dell'anima. Se questa sera avessimo imparato anche solo questa proposizione, credo che sia valsa la pena essere qui a scuola, nonostante sia faticoso per tutte e tutti voi. Perché, e la domanda è retorica, questa sera ci siamo presi la briga di percorrere un itinerario che passa in mezzo alla disputa tra le correnti del platonismo e dell'aristotelismo umanistico, mettendo in gioco argomenti complicati, e appena c'è da suicidio didattico, ma noi siamo tutti coraggiosi e coraggiosi, ma appena accennati, poi avete visto che non è così difficile entrare dentro, cioè perlomeno ne abbiamo un'idea e magari cogliamo quando se ne parla determinati temi e li facciamo nostri, poi li approfondiamo, mettiamo in gioco tutta una serie di curiosità, no? Che vanno al di là dei problemini convenzionali con i quali abbiamo a che fare sul piano dell'informazione. Vedete, la trafila di tutti i punti principali di questo itinerario la trovate comunque in repertorio, no? E quindi la potete rileggere con calma. Ci sono una serie di questioni significative da imparare in questo itinerario, no? Li potete rileggere questi punti. Siamo passati da questo itinerario per 3 motivi, guardate. Il primo motivo riguarda la ricognizione dei temi. Difatti dobbiamo, in funzione del nostro percorso e quindi in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, conoscere e capire i 3 temi fondamentali che, sulla scia della sapienza di Socrate, di Platone e di Aristotele, il platonismo e l'aristotelismo umanistico hanno elaborato e ci hanno lasciato in eredità. Quali temi hanno elaborato, platonici ed aristotelici? Il tema dell'anima, che è un tema di grande importanza, la psiche, mortale o immortale che sia. Il tema dell'ordine del mondo, il cosmos, questo mondo ha bisogno di essere messo in ordine ancora oggi. Lo era allora, eh? Lo era ai tempi di Aristotele, lo era ai tempi di Alessandro di Afrodisia, lo era ai tempi di Averoè, lo era ai tempi della, e lo è anche oggi. Oggi c'è molto disordine, forse è una situazione di grande disordine. Parlo di un disordine morale, di un disordine, no, che da Calzini che abbiamo no, perché poi ci fermiamo lì quando parliamo del disordine del mondo, no? Il tema dell'anima, il tema dell'ordine del mondo e poi il tema della ragione, il logos, la ragione, che se non è governata dall'idea del bene produce anche mostri, la ragione, eh? Abbiamo visto che con la ragione si costruisce anche Auschwitz, tutto era razionalmente predisposto, quindi. E qui già platonici ed aristotelici mettono in evidenza questo fatto. Sì, la ragione, ecco, ma la ragione va governata dall'idea del bene, va indirizzata dall'idea, va illuminata dall'idea del bene, se no, attenzione. Ecco l'uso che bisogna farne della, del logos. Questi tre temi hanno dato linfa alla storia del pensiero umano e ancora oggi sono e dovrebbero maggiormente essere al centro dell'attenzione. Questi tre temi fondamentali, anima, mondo e ragione, in sinergia tra loro, sono entrati nella storia della letteratura dell'età moderna e contemporanea per sollecitare le lettrici e i lettori a riflettere sul senso da dare all'esistenza umana. Ora qui avrei un esempio da fare, ma non lo faccio, no. Perché questi temi, questi tre temi, li potete trovare nei grandi romanzi dell'Ottocento, no? Ce n'è uno in particolare dove. E allora, chi non ha ancora letto lo faccia, ma e allora, anche tenendo conto di questa chiave, quindi il tema dell'anima, il tema dell'ordine del mondo, il tema della ragione, che deve essere governata dall'idea del bene, sta proprio nei personaggi, va colto questo fatto. E allora, prima di dire gli altri due motivi che ci hanno portato su questo itinerario, su questo sentiero, li diremo alla fine. Cambiamo registro in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Incontriamo un personaggio sicuramente noto a tutti e a tutti noi. Questo personaggio è uno scrittore inglese che si chiama Daniel Defoe. Guardate sul punto 7 del repertorio. Beh, quando sentiamo nominare questo scrittore londinese, Daniel Defoe, 1659 o 660, 1731, il nostro pensiero corre subito a quell'isola deserta sulla quale, per sua fortuna, non c'erano le telecamere, perché se no non, è naufragato Robinson Crusoe, è nata la letteratura, per fortuna, no? Robinson Crusoe, chi non conosce questo romanzo, anche se la maggior parte delle italiane e degli italiani non l'hanno letto, magari hanno visto i film tratti da questo capolavoro della letteratura, credono poi di averlo letto, poi di solito lo dichiarano anche nei questionari delle ricerche che vengono fatte sullo stato della lettura in Italia, quindi i dati sui numeri delle lettrici e delle lettori sono sempre un po' falsati, sono sempre un po' sovrastimati, anche se sono comunque bassi, 13%. Il personaggio di Robinson Crusoe ha un'origine reale, perché Defoe si rifà ad un episodio realmente accaduto, no? ad un marinaio sopravvissuto ad un naufragio su un'isola deserta e poi salvato da una nave di passaggio. Perché Robinson si salva? In virtù di che cosa? Guardate, Robinson si salva in relazione ai temi fondamentali che nell'itinerario di questa sera abbiamo messo in evidenza. È lo scrittore naturalmente che coltiva questi temi nella sua mente. È un intellettuale che si informa. Robinson sopravvive perché si ingegna a mettere ordine nel suo mondo, a fare un cosmos quando è lì, l'avete presente. Tutti ci abbiamo giocato, abbiamo immaginato anche noi di fare quel gioco, di ricostruire tutto da capo. Costruisce un cosmos, poi perché fa appello alla propria ragione, cioè si rifà al logos, cioè si sforza di dare una risposta all'inospitalità, comunque salvifica, del luogo che lo accoglie, coltivando la sua anima, costruendosi una psiche. Probabilmente il romanzo intitolato Robinson Crusoe, 1719, merita di essere letto, riletto, tenendo conto di questa chiave interpretativa. Questo non è solo un libro di avventure, ma è soprattutto un romanzo di formazione nel quale emerge, in modo aristotelico, una significativa allegoria. È Adamo a creare con la sua industria il logos e la sua fantasia, la psiche, il giardino dell'Eden, il cosmos, e non viceversa. Lì ricomincia tutto da capo, è la storia della creazione in cui si rimette in ordine un cosmos, mettendo in evidenza il fatto che abbiamo una ragione e un'anima che si compensano. Ecco, quindi una industria e una fantasia che devono in qualche modo conciliarsi. Ma questa sera vogliamo presentare un altro romanzo di Defoe, non meno importante, meno conosciuto, ma il quale contiene gli stessi temi che stiamo studiando, e proprio per questo motivo risulta rilevante nella storia del pensiero umano. Questo romanzo è uscito nel gennaio del 1722, guardate, è a uno di quei lunghi titoli che usavano nel 1700 e che fanno da sommario. Guardate, il titolo originale di quest'opera è Le fortune e le sfortune della famosa Moll Flanders, che nacque nella città di Newgate, nella prigione di Newgate, e durante una vita incessantemente variata di 3 volte 20 anni, oltre alla sua infanzia, fu 12 anni prostituta, 5 volte sposata, una delle quali fu suo proprio fratello, 12 anni ladra, 8 deportata nella Virginia, e che finalmente diventò benestante, disse onesta e morì pentita, e ciò scrisse secondo le sue stesse memorie. Ecco, quindi un sunto di tutta la questione. Cioè, oggi questo romanzo si intitola semplicemente Moll Flanders, per fortuna, così rimbalzo nel chiostro. Cercatelo in biblioteca, anche solo per leggerne qualche pagina. Come al solito, Defoe vorrebbe far credere che questo testo è stato scritto nel 1683, cioè finge di pubblicare delle memorie autentiche, no? Defoe, che di professione fa il giornalista, coltiva il gusto della mistificazione, cioè della creazione della notizia anche, no? Che se non c'è bisogna in qualche modo crearla, perché vorrebbe rimanere fedele al realismo insito nella sua natura, e vuol sempre far credere che la sua narrazione sia assolutamente autentica, cioè arrivi davvero dalla realtà. Però c'è anche la sua fantasia, naturalmente. Il romanzo Moll Flanders ha del resto, come il Robinson Crusoe, un'origine reale. Guardate, Defoe nel suo romanzo si riferisce alla vita di una celebre ladra detta Moll la Tagliaborse, vissuta tra il 1584 e il 1659. Le avventure di Moll la Tagliaborse, pubblicate nel 1662, avevano già suggerito la composizione di una serie di drammi popolari di grandissimo successo, telenovela, una fiction straordinaria che dura puntate e puntate. Cioè, la storia narra che Moll Flanders è nata nella prigione di Newgate, che Defoe conosce bene perché lui c'è stato 1 anno e mezzo per debiti vari che lui aveva e per diffamazioni varie che aveva fatto. Sua madre è una condannata a morte che si è lasciata mettere incinta da un carceriere per scampare all'impiccagione. Usa questo stratagemma. Mol viene rapita dagli zingari, poi viene accolta dalla carità pubblica, messa a imparare a cucire in una specie di allevamento di serve. C'è molta attualità, ed essendo particolarmente intelligente e graziosa, attira su di sé l'attenzione di una ricca signora che l'assume in casa come badante. In questa casa ci sono anche due giovinotti, uno la seduce e l'altro la sposa. Rimasta vedova, trova per secondo marito un mercante gentiluomo che poi l'abbandona per salvarsi dai creditori. Ritornata nuovamente libera, Mol lascia credere di essere ricca per trovare più facilmente un terzo marito, e lo trova. Costui è un proprietario di terre in Virginia, così insomma tiriamo in ballo anche gli Stati Uniti in questa sera perché è doveroso. E così i due si recano in America, dove Mol si scopre per suocera la sua stessa madre, che ha ottenuto la grazia ed era stata deportata in Virginia. Allora si deportava in quegli stati. Il suo marito e quindi il suo fratellastro, e Mol finisce per lasciarlo senza svelargli il segreto della sua nascita e torna in Inghilterra a Bath, città galante, e dice Defoe, ha nuovi amori e si sposa una quarta volta. Questo nuovo marito è, come lei stessa, un avventuriero, e i due coniugi scoprono di essersi imbrogliati reciprocamente, avendo ciascuno fatto credere all'altro di essere un ricco partito, ma prendono la cosa con spirito. L'avventuriero irlandese però dopo un po' lascia libera Mol e diventa un bandito da strada. Il quinto marito è invece un bravo uomo, e Mol non domanderebbe di meglio che di vivere onesta e tranquilla, ma rimane un'altra volta vedova. Mol non si è fatta una rendita per affrontare la vecchiaia, non c'erano i fondi pensione, e ridotta in miseria diventa poco a poco una abilissima ladra. Ma colta sul fatto, dopo molti colpi fortunati, finisce in quella stessa prigione di Newgate dove era nata, e lì naturalmente ritorna alle origini. Vedete, si chiude. Fra i compagni di prigionia ritrova anche il suo marito irlandese, subisce il processo, viene condannata a morte, però viene graziata e deportata in Virginia con lui. Là ritrova un figlio, può finalmente passare anni tranquilli in riflessione. A 70 anni ritorna in Inghilterra, è sinceramente pentita dei suoi errori, e per dare ordine al suo mondo, al cosmos, e per utilizzare a fin di bene la sua ragione, il logos, e per curarsi l'anima, la psiche, decide di scrivere le sue memorie. Ecco le radici della terapia autobiografica di cui Defoe è cultore, perché lui scrive, dice spesso, per terapia, e tutti dovrebbero scrivere di autobiografia per curarsi l'anima, per costruirsi un mondo e per orientare la propria ragione verso l'idea del bene. Mol Flanders è una creatura, vedete, sanguigna, poligama, ladra, prostituta, incestuosa, ma risulta e risalta come una figura edificante, proprio perché sa mettere al centro i temi dell'anima, del mondo e della ragione. E così la fa, la rende l'autore, lo scrittore, che è un moralista poi in definitiva. I temi fondamentali, quindi, per far riflettere le lettrici e i lettori sul significato dell'esistenza umana. Ora ne abbiamo raccontato a grandi linee la trama, però vale la pena leggere, ecco, questo testo, che è praticamente sconosciuto. Il romanzo Mol Flanders ha avuto un grande e comprensibile successo nel corso del tempo, ne sono stati fatti una miriade di riassunti, che hanno molto incrementato l'abilità delle cosiddette editoria popolare dell'Inghilterra settecentesca e ottocentesca. Queste avventure sono divertono, sono prendono, sono noi lettrici e lettori italiani abbiamo la fortuna di poter leggere quest'opera nella traduzione di un grande scrittore, il quale ha cominciato a guadagnarsi da vivere traducendo le grandi opere della letteratura inglese e americana. Questo scrittore si chiama Cesare Pavese, noi non l'abbiamo incontrato a caso la scorsa settimana, ma anche per farlo arrivare fin qui, così continuiamo a commemorarlo prima che finisca l'anno pavesiano del 2008. Perché ho capito che se non lo commemoriamo noi, qui è il compito della scuola commemorarlo. No, se ne è parlato qualche tempo fa, qualche anno fa, poi c'è l'anno pavesiano e si faranno delle grandi, si inviteranno gli italiani, anzi si leggeranno le opere. Pavese, quindi grande traduttore, la prima insuperata traduzione in lingua italiana di Morse Flanders la dobbiamo a Cesare Pavese. E ora leggiamo l'incipit, l'inizio di questo romanzo. Il mio vero nome è così noto negli archivi dei tribunali e nei registri della galera di Newgate, vi manca una doppia V, ma aggiungetela voi, è un refugio, e ci sono ancora in sospeso, riguardo la mia condotta personale, cose di una tale gravità che non si può pretendere che riporti qui il mio nome o la storia della mia famiglia. Forse questi particolari si verranno a sapere meglio dopo la mia morte. Per il momento non sarebbe davvero conveniente, anche se concedessero un'amnistia generale, pur senza eccezione di persone di crimine. Basti dire che alcune delle mie compagne peggiori, che non possono più farmi del male perché hanno lasciato questo mondo con la scala e la corda, come spesso pensavo sarebbe capitato anche a me, mi conoscevano col nome di Moll Flanders. Lasciate dunque che passi sotto questo nome fin tanto che non oserò confessare chi sono stata e insieme chi sono. Mi hanno detto che in una delle nazioni nostre vicine, non so se in Francia o altrove, per ordine del re, quando un criminale è condannato a morte, alle galere o alla deportazione, se lascia dei bambini, poiché questi di solito rimangono senza sostegno dopo la confisca dei beni paterni, lo Stato se li prende immediatamente a carico e li mette in un ospizio chiamato Casa degli Orfani, dove vengono allevati, vestiti, nutriti, educati e quando sono in grado di uscire, messi a mestiere o a servizio in modo che possano provvedere a se stessi con un'onesta e laboriosa condotta. Se tale fosse stata l'usanza nel nostro paese, io non sarei rimasto una povera derelitta, senza amici, senza vestiti, senza protezione o protettore, come fu il mio destino. Per cui mi trovai non soltanto esposto a grandi pericoli ancor prima di poter capire la mia situazione o di saperla affrontare, ma anche spinta verso un genere di vita di per sé vergognoso e che di regola conduce alla rapida rovina dell'anima e del corpo insieme. Ma il caso qui fu diverso. Mia madre venne dichiarata colpevole di crimini per un piccolo furto che non val quasi la pena di ricordare. Si era presa, cioè, tre pezze di tela fine di Olanda nel negozio di un mercante a... Beh, i particolari sono troppo lunghi a ripetersi. E li ho sentiti raccontare in così tante maniere che attento saprei dire qual è quella esatta. Comunque sia, tutti confermano che mia madre protestò di avere la pancia e, accertato che era gravida, ebbe una proroga di circa 7 mesi, dopodiché fu chiamata a scontare, come dicono, la vecchia condanna, ma in seguito ottenne la grazia di essere deportata in colonia e mi lasciò di circa 6 mesi e, credetemi, in mano tutt'altro che buone. Ero allora troppo vicina alle prime ore della mia vita perché possa riferire qualcosa di me. Se non per sentito dire, basti ricordare che essendo nata in un luogo così disgraziato, durante l'infanzia non ebbi parrocchia a cui ricorrere per il mio sostentamento, né sono in grado di spiegare minimamente come feci a vivere. So soltanto, già che mi è stato detto, che una parente di mia madre mi portò via con sé, ma a spese di chi o per ordine di chi altro, proprio non lo so. La prima cosa che riesco a ricordare o che abbia mai potuto sapere di me stessa fu che andavo girovagando con una banda di quelli che chiamano zingari o egiziani, Credo però di essere rimasta con loro per poco tempo, perché non cambiai neppure il colore della pelle, come succede a tutti i bambini che quella gente si porta appresso, ma non posso dire né com'ero finita in mezzo a loro né come riuscì a segnarmela. Fu a Colchester, nell'Essex, che essi mi abbandonarono, e ho la vaga impressione che fui io a lasciarli, cioè che mi nascosi e non volli più seguirli, ma a tal proposito non posso essere precisa. Ricordo soltanto che, raccolta da uno dei consiglieri della parrocchia di Colchester, dissi che ero arrivata in città con gli zingari, ma che siccome non volevo continuare con loro, quelli mi avevano lasciato. Non sapevo dove si erano diretti e infatti, sebbene li mandassero a cercare per tutta la regione, non riuscirono a trovarli. Bisognava dunque che provvedessero a me. E poi andate avanti, cioè, l'incipit di questo romanzo. Ci siamo già domandati e abbiamo detto che la domanda è retorica: perché questa sera ci siamo presi la briga di percorrere un itinerario che passa in mezzo alla disputa tra le correnti del platonismo e dell'aristotelismo umanistico, mettendo in gioco argomenti complicati appena accennati? Ebbene, sappiamo che siamo passati da questo sentiero per tre motivi. Il primo motivo lo abbiamo espresso e riguarda la ricognizione dei tre temi fondamentali che, sulla scia della sapienza di Socrate, di Platone e di Aristotele, il platonismo e l'aristotelismo umanistico hanno saputo elaborare: il tema dell'anima, la psiche, il tema dell'ordine del mondo, il cosmos, e il tema della ragione, il logos. Il secondo motivo per cui siamo passati da questo sentiero è collegato al primo e riguarda una constatazione fondamentale. Le forme e i contenuti che caratterizzano la sapienza di Socrate, di Platone e di Aristotele sono stati così efficaci da influenzare la storia del pensiero umano per tutto il Medioevo e per tutta l'età moderna, fino ai giorni nostri. E ancora oggi continuiamo a guardare il mondo, spesso senza averne la consapevolezza, guardate, con i concetti di Socrate, con le idee di Platone e con le categorie di Aristotele. Ancora oggi. Quindi dobbiamo fare chiarezza su questo nostro modo di guardare, no? Questo significa che dobbiamo obbligatoriamente studiare le forme e i contenuti che caratterizzano la sapienza di Socrate, di Platone e di Aristotele, se vogliamo capire chi siamo e come si esplica la nostra identità culturale. E difatti siamo sulla strada che ci porta ad incontrare questi tre personaggi e le molte altre figure che ruotano intorno ad essi. Il terzo motivo per cui siamo passati da questo sentiero è collegato al primo e al secondo e ci riporta sulla corsia che stiamo percorrendo, la corsia moderna che attraversa lo spazio rinascimentale dell'affresco intitolato La scuola di Atene. Con l'itinerario di questa sera abbiamo intuito quale sia l'intenzione del committente. Abbiamo percepito il senso della lotta solitaria che il committente, cioè il Papa Giulio II, sostiene con i membri del collegio cardinalizio per imporre la sua decisione di far affrescare in un certo modo la sala che poi diventa la stanza della segnatura, dove ancora oggi il Papa firma i documenti ufficiali della Chiesa. Quindi un posto, quindi dobbiamo restituirlo questa sera subito. Ma dovendo sostenere una certa spesa, decide Giulio II, da buon ligure, di tagliare la prebenda, cioè di diminuire lo stipendio ai suoi cardinali, imponendo un prelievo fiscale in ragione della ricchezza delle loro famiglie e naturalmente scatenando infiniti malumori. Ma è una scelta di grande serietà, perché le tasse in proporzione sono una cosa buona. Sbandierare di non farle pagare vuol dire non avere più niente. Questo è un esempio. E Perché si chiama stanza della segnatura invece di sala, che sarebbe il nome più appropriato? Perché per raggiungere il suo obiettivo, Giulio II, si inventa, è un grande stratega, si inventa, non solo militare, si inventa che anche che in quella sala lui avrebbe voluto fare la sua camera da letto, la sua stanza privata nel palazzo. E quindi il colore delle pareti e gli bianchini li avrebbe voluti scegliere lui. E se poi i colori da usare sono molti e molto costosi, perché costavano allora, e il capo degli bianchini si chiama Raffaello Santi ed è la ditta più cara del momento, cioè, ebbene, questi sono solo dei dettagli, perché sostiene Giulio II, per tradizione i papi hanno da sempre scelto autonomamente la loro camera da letto. Ma qui si sta poi autoconfessando, perché sta dicendo una bugia, ma è una bugia fin di bene, amorale, direbbe Kant, non immorale. Poi Giulio II, naturalmente, come sappiamo, ha continuato a dormire e a lavorare nel suo ufficio, che, come sapete, era un sottoscala, un vasto, i campi di scala erano molto larghi, c'era uno spazio dove lì stava, ci dormiva anche su una branda da campo, aveva un baule dove c'erano le sue cose, e quella che per sua invenzione avrebbe dovuto essere la sua stanza ha quindi mantenuto il nome di stanza, no? Ed è diventata molto probabilmente una delle sale più famose del mondo, dove il Papa firma i documenti. Papa Giulio II ha ben compreso la cultura del suo tempo ed è perfettamente consapevole che la Chiesa può fare da ago della bilancia nella disputa in corso tra platonici e aristotelici. Capisce che questa è una partita importantissima per l'acquisizione del potere culturale in Occidente, alla quale il Papa deve partecipare, riuscendo a svolgere preferibilmente il ruolo dell'arbitro. In questo modo la Chiesa avrebbe potuto assorbire in seno a se stessa tutta la rendita dell'investimento in intelligenza che la disputa, questa disputa, ha suscitato, accogliendo tutte le tendenze e disponendole sullo stesso piano, sotto l'ala potente e misericordiosa del Santissimo Sacramento, che sta sul gradino più alto e riassume in sé tutta la verità. Voi sapete che a breve davanti alla scuola di Atene, Raffaello ha ricevuto l'ordine di dipingere anche l'apologia del Santissimo Sacramento, un altro affresco che si intitola Disputa sul Santissimo Sacramento. Ed è molto importante conoscere questo dettaglio per poter visitare con consapevolezza i Palazzi Vaticani, ma metteremo l'occhio su questo affresco prossimamente. Giulio II ha capito perfettamente il valore della proposizione e leggendo l'opera dell'intelletto che si scrive il tema dell'anima. E questa proposizione descrive perfettamente l'essenza dell'affresco intitolato La scuola di Atene. Infatti, per realizzarlo bisogna saper leggere l'opera dell'intelletto. E qual è, pensa Giulio II, l'opera più efficace che l'intelletto umano abbia realizzato, se non quella data dalla sapienza di Socrate, di Platone e di Aristotele, perlomeno in quel momento? La Chiesa, questa sapienza orfico-ellenistica, deve farla sua definitivamente, perché è con questa sapienza, frutto dell'intelletto, che si può dare forma ultima, con la scrittura o con la dipintura ancora meglio, all'anima cristiana. Giulio II, se avesse potuto, avrebbe fatto scrivere a Raffaello questa proposizione unificante sul frontone della basilica che fa la scenografia all'affresco, ma lui non può, non deve, non vuole comunque schierarsi per non essere frainteso. Non è conveniente fare delle esplicite affermazioni. E poi lui, in quanto papa, ufficialmente non avrebbe dovuto simpatizzare proprio con certi personaggi, per esempio con Pietro Pomponazzi, che è una persona rispettosa ma fermamente laica. Quindi Giulio II sa che in certi momenti la Chiesa deve tacere, perché è preferibile che si esprima attraverso le immagini ben composte dagli artisti, i quali sanno dare voce alle allusioni, e le allusioni, come ci ha insegnato Erodoto qualche anno fa, lasciano un segno nei secoli dei secoli, e noi non possiamo negare questa lungimiranza. La stessa cultura di cui è in possesso Giulio II appartiene anche a tutti i personaggi che ruotano intorno a lui, a cominciare dagli artisti come Raffaello e Michelangelo, tanto per fare due nomi. Nelle opere di questi personaggi traspare la grande disputa in corso, che abbiamo visto questa sera a grandi linee, tra platonici e aristotelici. Cioè, questo clima culturale è un valore aggiunto, un valore in più, il valore della sapienza di Socrate, di Platone e di Aristotele. Perché Giulio II sceglie Raffaello per far affrescare quella che poi è diventata la stanza della segnatura? Chi è e che cosa rappresenta sul piano intellettuale e culturale di questo periodo Raffaello Santi? Raffaello Sanzio, tradotto in latino. Beh, noi Raffaello lo incontreremo la prossima settimana, perché questi personaggi dobbiamo vederli da vicino. Quando con Fedra Inghirani siamo entrati in ricognizione nell'ufficio del Papa per osservare a quale letture si stava dedicando, abbiamo visto aperti sul suo tavolo la Teologia platonica di Marsilio Ficino, l'Orazione sulla dignità della persona di Giovanni Pico della Mirandola, il commento al De Anima di Aristotele, di Alessandro di Afrodisia, di Pietro Pomponazzi. Ebbene, i testi di queste opere fondamentali per la storia del pensiero umano hanno qualcosa in comune: esse propongono una cura per l'anima. Il fatto è che questa proposta viene da personaggi che appartengono a strutture culturali come l'Accademia Platonica Fiorentina e le sette aristoteliche, che diffondono una mentalità improntata piuttosto verso la laicità che verso la religione. Giulio II, come abbiamo potuto capire e come confermano le studiose e gli studiosi, ha una mentalità profondamente laica, anche lui, ma non può esporsi più di tanto, perché quegli ipocriti, e guardate, e questo è già un complimento, quegli ipocriti dei re di Francia e di Spagna non aspettano altro che poter denunciare il Papa di scarsa religiosità per poter fomentare i loro cardinali contro di lui. Giulio II dava del filo da torcere alle monarchie internazionali. Sul tavolo del Papa, quando di soppiatto siamo entrati nel suo ufficio sotto l'occhio vigile del bibliotecario Fedra Inghirani, abbiamo visto sul suo tavolo anche un altro libro, oltre a quelli che abbiamo recensito di Marsilio Ficino, di Pico della Mirandola e di Pietro Pomponazzi, un altro libro non ancora aperto, forse già letto, intitolato De Medicina Anime, tanto per rimanere in tema. Beh, non è difficile da tradurre: la medicina dell'anima. De Medicina Anime è un libricino, ma è un trattato scritto da un certo Ugone de Foglietto, Hugo de Foulois, e sulla copertina di questo testo, sulla copertina di cuoio, abbiamo letto, quando siamo stati a vedere, anche una data: anno 1140. A che cosa rimanda questo anno? Che cosa sta facendo Giulio II? perché va così indietro nel tempo? Di circa 3 secoli e mezzo con le sue letture. Lo sappiamo già che deve e vuole giustificare il suo operato davanti ai cardinali che stanno lì sempre con il fucile puntato. Vabbè che lui spara con il cannone, ma sono tanti, e di pochi di loro il Papa si può fidare. E per giustificare il suo operato, Giulio II vuole dimostrare che le idee che sta formulando, mentre si appresta a dare l'incarico a Raffaello di affrescare la scuola di Atene, hanno già una tradizione nella Chiesa. Lui vuole dire: questa faccenda non me le sono messa in testa io, la scuola di Atene nella mia camera, sopra il mio letto. No, non ci voglio la Madonna di Pompei o Padre Pio, non ci voglio la scuola di Atene sopra il mio letto, perché? Beh, perché le nostre radici sono lì, le radici del cristianesimo stanno nella cultura ora. Lo sappiamo tutti ed è il momento che lo diciamo al mondo, perché questo è il momento. Che tipo di trattato è il De Medicina Anime, la medicina dell'anima? È chiaro che c'è già qualcuno nella tradizione della Chiesa, prima dei platonici e degli aristotelici rinascimentali, che ha coltivato l'idea di curare l'anima. E questo è un elemento utile da mettere in evidenza, soprattutto perché coinvolge gli ordini monastici pauperisti, che, contrariamente ai cardinali, sono sempre stati fedeli a Giulio II, il quale, non dimentichiamocelo, appartiene all'ordine francescano. È un frate francescano. Come si articola questa mossa strategica che sarà molto efficace? E chi è il monaco, prima agostiniano e poi benedettino, autore del trattato De Medicina Anime? Chi è questo Ugone de Foglietto? Uno che vuol curare deve essere anche un medico, no? E sappiamo che anche Pietro Pomponazzi, alla cui opera Giulio II è molto interessato, è un medico. Che tipo di medico è Ugone de Foglietto? La prossima settimana incontreremo il monaco Ugone de Foglietto, trasferendoci in pieno Medioevo, e il laico Raffaello Sanzio, trasferendoci, ma ci siamo già, in pieno Rinascimento. E naturalmente incontreremo anche tutta una serie di figure che si muovono intorno a loro, sempre seguendo la scia delle forme e dei contenuti che caratterizzano la sapienza orfico-ellenistica di Socrate, di Platone e di Aristotele. Non perdete quindi l'occasione di fare questi incontri a corrente. La scuola, anche quella di Atene, anche se solo riprodotta per immagine, è qui. Buonanotte. Un ringraziamento ai coordinatori del movimento degli studenti, del comitato dei cittadini per lo sviluppo dell'apprendimento nella scuola pubblica, perché hanno partecipato, saputo, in questi giorni, si sono dati molto da fare a molti incontri pubblici, portando l'idea della validità che ha l'educazione permanente in un paese civile. Quindi eliminare l'educazione permanente con una legge con 4 righe è sicuramente un fatto molto negativo che va contrastato. Quindi date adesione al comitato, perché va sostenuto. Buonanotte. Arrivederci.